ancora, e dice le sue generalità complete.
Angelo Abbondandolo, nato a Napoli 1 febbraio 1939, residente a Genova, via al Capo di Santa Chiara 68.
Avvocato Tambuscio, buongiorno. Io adesso molto informalmente, cioè molto poco tecnicamente, le introduco il quesito che le avevo proposto, che era quello di valutare gli effetti del gas CS sulle persone. Glielo ho esposto in maniera estremamente generica e molto poco tecnica, così per darle la parola. Innanzitutto, se ci vuol dire che tipo di attività professionale lei ha svolto e come mai si è occupato di questa questione. E poi se vuole entrare nel merito.
Certamente. Io sono stato fino al 1 febbraio del 2004 professore ordinario di genetica in facoltà di scienze all'Università di Genova e diciamo per questi 40 anni, ultimi 40 anni, mi sono occupato di mutagenesi, che è una branca della genetica che studia gli agenti mutageni, quindi le sostanze chimiche o le radiazioni che producono danni a livello genetico. Questa è la mia, diciamo, è stata costantemente la mia specialità, e in questi 40 anni sono stato per 17 anni componente della Commissione Consultiva Tossicologica Nazionale del Ministero della Sanità, che è una commissione appunto consultiva per il Ministro e dà pareri su appunto effetti tossici delle sostanze. Nella commissione ci sono varie componenti, tra cui ecco la figura del genetista che diciamo dà i suoi pareri sugli aspetti dei danni a livello genetico. Poi ci sono gli altri tossicologi, le altre figure, gli oncologi eccetera eccetera, i farmacologi. E sempre per concludere ecco questo piccolo inquadramento delle mie competenze, in questi stessi anni sono stato diciamo probabilmente una decina di volte chiamato come esperto dall'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro di Lione, che è un'agenzia dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Quindi in sostanza mi sono occupato professionalmente di effetti mutageni delle sostanze. Ecco, questo è il mio campo di ricerca e adesso anche di insegnamento. Per quanto riguarda il CS, quindi al di là di una serie di effetti tossici che sono abbastanza documentati in letteratura, insieme ad altri colleghi e particolarmente insieme alla dottoressa Viaggi qui dell'IST e del professor Loprieno, che diciamo è la massima autorità in materia non solo in Italia ma nel mondo su questi problemi, e noi avevamo raccolto la documentazione che esiste sugli effetti mutageni, quindi effetti a livello genetico di questa sostanza. Quello che è risultato è che il CS è una sostanza mutagena. Se ho tre o quattro minuti, cerco senza entrare insomma, in troppi tecnicismi, però di spiegare nel modo più chiaro possibile, spero, di che cosa si tratta. Dunque, le sostanze mutagene.
Sì, io chiedo scusa se interrompo questa interessantissima. Prego. Volevo però sapere sulla base dove ha indicato il professor Abbondandolo. Chiedo scusa, magari una mia mancanza, ma stavo giusto verificando nelle liste e a prescindere dalla persona del professore non è proprio indicato, se no chiedo scusa per chiarimento sul punto.
Forse il PM, non avendo partecipato a tutte le udienze, gli è sfuggita la circostanza che era stato indicato il professor Magnone. Poi avevamo chiesto espressamente al tribunale.
Ma anche il professore, chiedo proprio scusa, infatti sto
al tribunale l'autorizzazione.
No, ma non è, infatti io non discutevo della persona del professor Abbondandolo, cercavo anche proprio il capitolato, ho qui la sua lista testi, è per questo che non mi ritrovo. Chiedo, infatti ho premesso che è una mia mancanza. Grazie.
Scusate, devo ripetere, ma io lo dicevo solo per il pubblico ministero, comunque era stato indicato originariamente il professor Magnone Edoardo sugli effetti permanenti del gas CS sulle persone, stiamo parlando esattamente di questo, poi la difesa aveva chiesto, visto che è stato incaricato, cioè lavora attualmente in Giappone, e presentava dei problemi la sua partecipazione al processo, avevamo chiesto l'autorizzazione a cambiare il consulente tecnico in corso di procedimento. Ci scusi.
Prego. Ecco, dicevo, dunque, le sostanze che noi chiamiamo mutagene sono quelle sostanze che modificano in qualche modo il materiale genetico. Le conseguenze dal punto di vista della salute sono sostanzialmente riconducibili a aborti spontanei, malattie genetiche, quindi nascita di bambini con malattie genetiche. La sindrome di Down è una tipica sindrome riconducibile a un danno cromosomico, la presenza di un cromosoma sovrannumerario, e i tumori naturalmente, che sono strettamente legati alle mutazioni, alla base dei tumori ci sono le mutazioni. Detto questo, ecco, il CS dai test ai quali è stato sottoposto in laboratorio risulta essere una sostanza dotata di attività mutagena. È una sostanza mutagena ad ampio spettro, nel senso che è in grado di produrre, di causare nelle cellule che vengono trattate in laboratorio con questa sostanza tutte e tre le grandi categorie di mutazione che noi conosciamo. Non entro nei dettagli, ma sono pronto naturalmente a farlo se me lo chiedete, non voglio prendere più tempo di quello che serva per questa parte che è un po' tecnica. Dunque, è una sostanza mutagena. La domanda naturalmente alla quale credo voi siate interessati è d'accordo, ma qual è il rischio per le persone esposte a questa sostanza? E questa è una domanda alla quale è difficilissimo rispondere, non solo per il CS, ma in genere per molte sostanze. Ancora più difficile è, diciamo, fare delle stime quantitative di rischio. Io nei miei 17 anni di esperienza nella commissione del Ministero della Sanità ricordo un solo caso, quello del benzene, in cui la commissione riuscì a fare una stima di rischio quantitativa, cioè in pratica a dire: badate che per ogni milligrammo per metro cubo in più di benzene nell'aria noi ci aspettiamo nella popolazione italiana esposta un aumento di tot casi di leucemie. Ecco, questo diciamo è quello che noi vorremmo poter fare, il tipo di informazione che vorremmo poter dire, ma che molto raramente riusciamo a dire. Quindi dobbiamo, come in tutti i casi del genere, accontentarci di quel che c'è. Quel che c'è è l'informazione che il CS è una sostanza mutagena e che questo è un danno che noi consideriamo grave, noi biologi, medici, grave per vari ordini di motivi. Innanzitutto perché è un effetto reversibile, è un effetto permanente. Poi perché, e questo è un altro aspetto importante che differenzia un po' i danni di tipo tumorale o genetico da altri danni che riguardano la tossicologia in generale, ed è il fatto che non esiste per questo tipo di danni una dose soglia, quindi noi non possiamo dire al di sotto di questa dose di esposizione noi siamo tranquilli. Questo è vero per molti effetti tossici, ma non per gli effetti mutageni e cancerogeni. la dose soglia non esiste. Il rischio che si producano dei tumori o che si manifestino dei danni genetici aumenta gradualmente con l'aumentare della dose. Il rischio è zero a dose zero. Questo è tutto quello che si può dire. Per concludere, per cercare di dire qualche cosa di più pratico, cosa che è molto difficile, ecco, qual è il rischio allora? Si può ipotizzare comunque un rischio per quelle persone che sono state esposte a Genova a questo gas? E la risposta è, occorrerebbe, ecco, quando si riesce a dare risposte di questo tipo, cioè gli effetti sull'uomo, qual è il rischio sull'uomo dell'esposizione ad una sostanza, occorrono quelli che noi chiamiamo studi epidemiologici e che sono studi che vanno disegnati in modo molto preciso, sostanzialmente, insomma banalizzo, ma la cosa nella sostanza è abbastanza semplice, si tratta di individuare delle coorti, cioè dei gruppi di persone, un gruppo non esposto, un gruppo esposto a certi livelli, un gruppo esposto a livelli maggiori, e poi andare a guardare in questi diversi gruppi qual è l'incidenza della condizione patologica che noi stiamo cercando, per esempio qual è l'incidenza di tumori. Ecco, questo tipo di studi che gli epidemiologi fanno correntemente in situazioni tipo esposizione a sostanze mutageno cancerogene in ambienti di lavoro è praticamente impossibile nel caso di cui stiamo parlando. In tutti i casi analoghi, i disordini di Seattle, quelli di Londonderry, ci si è trovato di fronte a questa stessa difficoltà. Si tratta di episodi non programmati nei quali è praticamente impossibile eseguire uno studio ben condotto per stabilire se ci sia stato un aumento nell'incidenza di una certa patologia. È praticamente impossibile. Quindi questo è lo stato dell'arte, questa è la situazione. Noi sappiamo che questa sostanza è mutagena, sappiamo che potenzialmente può causare dei danni gravi, non siamo in grado di fare delle previsioni sull'effettivo rischio nelle persone esposte per i motivi che ho detto. Io sono a vostra disposizione perché per ulteriori domande, perché mi rendo non so quanto sia stato chiaro.
Per me è stato chiarissimo, però le volevo chiedere ancora qualche precisazione. Lei ci ha detto che è stato per 17 anni componente della Commissione Consultiva Tossicologica Nazionale nell'ambito del Ministero della Sanità e che avevate il compito di rispondere ai quesiti di enti pubblici sulla tossicità di determinate sostanze. E lei ci ha anche detto che in un solo caso siete riusciti a dare una risposta quantitativa precisa, cioè nel caso del benzene. Io le chiedo, in casi simili a quelli del CS, cioè in cui non si riusciva a avere uno studio tossicologico preciso su gruppi di persone, presumo che voi il parere lo fornivate lo stesso. Adesso, se vi avessero chiesto un parere, se le chiedessi un parere come componente della commissione sulla possibilità di usarlo in relazione ai rischi, ci sarebbe stato una possibilità di dare un parere oppure non vi sareste pronunciati?
Credo che un parere saremmo riusciti a darlo, certamente saremmo riusciti a dare un parere sulle proprietà intrinseche della sostanza, cioè avremmo detto questa sostanza è intrinsecamente una sostanza dotata di attività mutagena e quindi è potenzialmente in grado di causare danni al materiale genetico nelle persone esposte. Ci saremmo fermati qui, non c'è dubbio che ci saremmo fermati qui. In pratica, che cosa poi ce ne facciamo di queste informazioni di questo genere? Che cosa è successo in altri casi del genere? Mi sembra che questo sia il senso della sua domanda. Beh, a questo punto si va avanti, diciamo, con quello che prevede la legislazione. Dagli anni 60 in poi la legislazione in ambito internazionale, iniziata in America con il famoso Toxic Control Act negli anni 60-70, e poi la comunità, l'Unione Europea si è dotata di una serie di leggi emanate di volta in volta attraverso numerose direttive. La prima fu la direttiva 67/548, è una direttiva importante negli anni 70, la direttiva, quella nota come sesta modifica della direttiva iniziale. Ecco, è una direttiva che precisa molto bene che cosa, diciamo, che cosa occorre fare nei riguardi di sostanze dotate di attività sul materiale genetico. E la raccomandazione generale è che occorrerebbe in ogni modo evitare l'esposizione umana a sostanze dotate di questa attività, appunto per la gravità dei danni genetici. E poi ci sono, poi si entra nei dettagli, naturalmente l'Unione Europea ha anche aggiorna continuamente, per esempio, degli elenchi di sostanze dotate di attività mutagena, le classifica in categorie di attività crescente, quindi insomma c'è tutta una legislazione adeguata, che quella europea, che poi l'Italia.
La interrompo, in questo elenco sa se è in contenuto il CS?
Non c'è perché non è stato preso in considerazione, per quanto mi risulta.
Nel senso che, perché non è stato preso in considerazione?
Perché vengono prese in considerazione in questa in questi elenchi dunque le sostanze che sono state prodotte e commercializzate a partire da una certa data, che se non ricordo male è il 1981. Una delle direttive CE prevede che tutte le sostanze commercializzate dopo questa data, prima di essere immesse sul mercato e quindi prima che possa esserci un qualsiasi tipo di esposizione umana a queste sostanze, devono essere valutate per i loro effetti tossicologici, e questi effetti tossicologici comprendono anche quelli genetici e quelli, e quindi in questo caso semplicemente tutte le sostanze, diciamo, che esistevano già come sostanze chimiche prima di quella data non sono state valutate, vengono valutate di volta in volta quando qualcuno lo chiede.
Un'ultima curiosità. Ma prima di essere usato sulla gente, lei sa se è stato sperimentato in qualche modo? Cioè, voglio dire, come fosse un farmaco, su gruppi di persone? C'è stata fatta una sperimentazione scientifica?
No, certamente su gruppi di persone non mi risulta, e escluderei che qualcuno abbia fatto una cosa del genere.
Mi scusi, perché non è stata fatta una cosa del genere? Prima di usarlo sulla gente mi sembrerebbe sensato vedere che effetto fa.
Sì, in realtà diciamo la trafila dovrebbe essere un po' diversa, cioè prima di arrivare a, per esempio anche per i farmaci, prima di arrivare a sperimentare il farmaco sulle persone, e questo viene fatto alla fine naturalmente, occorre attraversare una serie di stadi in cui si comincia dallo studio delle caratteristiche chimiche e degli effetti biologici in vitro, quindi su cellule, sì, anche su cellule umane eventualmente, ma sono ancora esperimenti di laboratorio. Poi si passa nella fase successiva, che è quella degli esperimenti sugli animali, quindi animali di laboratorio, che anche questi, diciamo, previsti dalle direttive per quanto riguarda l'Europa, e poi dagli animali si passa alla fine all'uomo, volontari generalmente, però soltanto se gli esperimenti precedenti autorizzano a pensare che non sia particolarmente rischioso, che non costituisca un rischio inaccettabile, come si dice, per l'uomo sottoporsi a questo tipo di sperimentazione.
In questo caso, che lei sappia, è stato fatto o non è stato fatto? Ce l'ha già detto, non è stato fatto niente?
No, assolutamente no.
Ecco, lei sa se a Genova, dopo l'uso che ne è stato fatto, che è stato definito massiccio, qualche istituzione, cioè il Ministero della Sanità, il Ministero degli Interni, hanno avviato delle ricerche sull'uso, cioè sugli effetti, ad esempio sulle forze dell'ordine, insomma se c'è...
No, non mi risulta, non c'è dubbio che quello che occorrerebbe fare, e a proposito di quello che dicevo prima sugli studi epidemiologici, mentre sarebbe praticamente quasi impossibile fare degli studi epidemiologici sensati su persone esposte occasionalmente, come nei tumulti di piazza, eccetera, invece gli studi epidemiologici che andrebbero in realtà fatti sono, come diceva lei, ecco, sulle persone esposte professionalmente, per esempio gli agenti di polizia o i produttori, naturalmente quelli che producono la sostanza e che quindi sono... non mi risulta che sia stato fatto. Credo che una difficoltà di studi di questo genere stia nel fatto che il numero delle persone coinvolte è probabilmente, ma qui insomma, lo dico con qualche incertezza, è probabilmente troppo piccolo perché si possano mettere in piedi degli studi epidemiologici che abbiano senso. Si tratta di vedere degli aumenti di probabilità e questi hanno bisogno di campioni numericamente adeguati. Ecco, se non c'è il campione sufficientemente grande, questi studi non si riesce a fare.
Non ho nessun'altra domanda. Le chiedo se vuole aggiungere qualunque altra cosa sugli effetti del CS, che siano temporanei o definitivi, diciamo.
Ma io, per quello che ho letto un po' nella letteratura, mi sono reso conto che al di là di questi effetti, che io conosco meglio perché sono quelli di cui mi sono sempre occupato, il CS è una sostanza che può causare delle patologie, ovviamente agli organi bersaglio per i quali è stata disegnata la sostanza, cioè gli occhi naturalmente, è un irritante per gli occhi fondamentalmente, ma anche per le mucose delle vie respiratorie. Ho letto, ecco, questa è una notizia che mi è sembrata interessante. In qualche rapporto si parla della possibilità che, diciamo, non si parla del CS in particolare, si parla della categoria delle sostanze che vengono definite irritanti per le mucose delle quali il CS fa parte, e che queste sostanze potrebbero causare delle alterazioni della mucosa delle vie aeree, in pratica un tipo di asma, ecco, che però è diverso dall'asma, quella sostenuta da danni a livello immunologico, cambiamenti a livello immunologico, e che sarebbe invece proprio causata da sostanze irritanti. Ho trovato almeno due rapporti nella letteratura su riviste internazionali che parlano di questo. La cosa interessante è perché un danno di questo tipo alle vie respiratorie comporta, praticamente dipende dalle dosi, ma diciamo ad alte dosi, la devastazione dell'epitelio dell'albero bronchiale e delle vie respiratorie in genere, e quando questo viene ricostruito dall'organismo viene ricostruito diciamo in modo diverso, l'epitelio è molto più fibroso e ispessito, in pratica non svolge più le funzioni che dovrebbe svolgere l'apparato respiratorio, per esempio quelle funzioni di avere le ciglia che spingano fuori i batteri o gli altri organismi estranei o la polvere, eccetera, questo viene a mancare. Quindi è stato ipotizzato per le sostanze irritanti, ripeto, se sostanze irritanti che prevedono un'esposizione ad alte dosi, la possibilità di un danno di questo genere, un asma che diventa praticamente un danno permanente. Ecco, questo mi è sembrato un'informazione di nuovo interessante da tenere presente, e di nuovo non mi risulta che poi siano stati studiati casi del genere né nella popolazione esposta a Genova né nelle altre popolazioni esposte nel mondo.
Ho ancora una domanda, scusatemi, ma intanto approfitto della sua presenza. Lei ci ha detto che non è possibile allo stato dire quali siano le dosi critiche e perché è mancata una sperimentazione, se ho ben capito, sulle persone, e che a una dose zero si può dire semplicemente corrisponde a rischio zero. Ma le chiedo, molto, forse molto banale la domanda, il rischio aumenta aumentando la concentrazione?
Sì, certamente. Aumenta aumentando la dose, che dipende dalla concentrazione e dal tempo di esposizione.
Un'ultima domanda, ci vuole spiegare cos'è il principio di precauzione?
Ecco, il principio di precauzione è un principio che viene invocato tutte le volte che noi abbiamo informazioni preoccupanti sulla tossicità di una sostanza e non abbiamo informazioni sufficienti per stimare come vorremmo il rischio conseguente a questa esposizione. Allora in questi casi si dice, vabbè, però con quello che sappiamo, stiamo parlando di una sostanza che non è acqua fresca, è una sostanza che è dotata di proprietà che ci preoccupano, dunque il principio di precauzione ci consiglia di evitare l'esposizione umana. Quando si può,
insomma, ci sono... Questo principio è adottato ad esempio in sede di commissione ministeriale?
Ah, questo è un principio assolutamente generale che dagli Stati Uniti all'Europa vale come, diciamo, come principio generale informativo, poi di volta in volta nella legislazione che i vari paesi si danno, ecco, ci si ispira sempre a questo principio, lo si tiene presente, non è una norma di legge, è per l'appunto un principio informativo.
Cioè direi un principio generale, scientifico, non di legge.
Beh, scientifico, voglio dire anche di buon senso, è ovvio che se noi abbiamo informazioni che ci preoccupano solo la tossicità di una sostanza, dovremmo cercare di evitare l'esposizione all'uomo, quando si può, insomma, per fare un esempio molto comprensibile. Tra i farmaci che noi usiamo per la cura del cancro ci sono sostanze che sono esse stesse cancerogene, cioè curano sì il cancro perché uccidono le cellule tumorali, ma a certe dosi sono in grado a loro volta di causare il cancro. Allora qui ecco, siamo proprio di fronte ad un caso in cui qui al di là del principio di precauzione qui vale il principio rischio-beneficio. Cerchiamo di pesare il rischio e il beneficio e stabiliamo che tutto sommato è il caso di correre il rischio di causare nuovi tumori, perché il beneficio, eliminazione del tumore che c'è già, lo riteniamo superiore. Invece naturalmente la cosa diventa più difficile tutte le volte che la sostanza che noi stiamo considerando non presenta un beneficio evidente.
Nel senso che in questi casi viene risolto più facilmente il problema.
Certo.
Grazie, nessun'altra domanda.
Avvocato Menzione, professore, una sola domanda. Ha trovato tracce negli studi sul gas CS o negli studi che lei ha condotto sulla possibilità che detto gas vada ad incidere sulla fertilità, sulla capacità di procreare dell'individuo femmina, della donna?
No, non ho trovato traccia di questo.
Lei
no,
ci si è
no.
mai applicato? Mai
no,
sondato le possibilità?
Non abbiamo mai studiato noi direttamente questo aspetto, ma da tutto quello che ho letto nella letteratura, di rapporti nelle letti diversi, no, non ho mai trovato notizie di questo genere. No.
La ringrazio.
Volevo solo buongiorno, avvocato Rossi per la difesa d'avanzo.